31, una preghiera che ci introduce al brano di questa sera. E iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio?
Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.
Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dall'Ermon, dal monte Misar.
Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati.
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per Lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente.
Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado oppresso dal nemico?
Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio?
Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, di questo salmo sottolineo ancora il primo versetto, che ci introduce con questa immagine del cervo, della cerva, che aspira, anela ai corsi d'acqua. Ecco, segno della sete che ha ciascuno di noi, la sete che abbiamo di Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Dio è l'acqua e la vita. Possiamo vivere e ristorarci solamente in Lui.
Ecco, la volta scorsa abbiamo lasciato Gesù e la Samaritana al pozzo alle prime battute. Abbiamo visto che la Samaritana rappresenta quel cammino che può fare, deve fare ogni uomo per incontrare Dio. È il cammino della sete, è il cammino del desiderio, qualcosa di molto universale. Ecco, uno se vuol conoscere Dio deve conoscere in profondità i propri desideri. Il desiderio è chiamato sete, necessaria l'acqua per vivere, e alla sete corrisponde l'acqua. E come ci sono varie seti, ci sono vari tipi di acqua, e abbiamo visto che tutto il brano è in equivoco sull'acqua. E iniziava con Gesù che domanda: dammi da bere, ha una sete, ha un bisogno, e tra l'altro l'incontro vero tra le persone, e così l'incontro vero con Dio, avviene proprio nel bisogno, nella sete, nelle cose più profonde, vuol dire la debolezza e il bisogno, non nei nostri punti di forza. E dove siamo disarmati abbiamo bisogno dell'altro, è lì che avviene l'incontro. E Gesù è il primo che esprime la sete è il desiderio di vita, e la sua vita è che l'altro gli dica: anch'io ho sete di te. Cioè questa sete rappresenta l'amore. Allora riprendiamo la lettura da dove l'abbiamo lasciata.
Facciamo un versetto come premessa e poi un grappolo di versetti. Versetto premessa è il decimo, capitolo quarto sempre. E poi i versetti sono dal tredicesimo al diciannovesimo compreso. Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che dice a te «dammi da bere», tu avresti chiesto a Lui e ti avrebbe dato acqua vivente. Versetto tredicesimo. Rispose Gesù e le disse: chiunque beve da quest'acqua avrà sete di nuovo. Chi invece beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua zampillante in vita eterna. Gli dice la donna: Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia sete e non venga qui ad attingere. Le dice: va, chiama tuo marito e vieni qui. Rispose la donna e disse: non ho marito. Le dice Gesù: bene dicesti, non ho marito. Infatti avesti cinque mariti, e chi hai adesso non è tuo marito. Questa cosa vera tu hai detto. Gli dice la donna: Signore, vedo che sei profeta tu.
Ecco, abbiamo visto Gesù che domanda: dammi da bere, e la donna che con stupore dice: come mai? Come mai? Questa è la domanda. Tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono donna e samaritana. Come mai? Cioè la donna suppone che ci sia qualcosa, e difatti c'è qualcosa, abbiamo visto la volta scorsa, è un corteggiamento che il Signore sta facendo a questa donna, e vuol farle conoscere una cosa, il dono di Dio che è Lui lì presente, in modo che lei abbia sete di Lui e gli domandi ciò che Lui le vuol dare. E quindi tutto il dialogo di Gesù con la donna è per far conoscere il dono di Dio. Ciò che non conosci non puoi desiderare, prima di desiderare devi considerare. Dopo vedi ciò che è bello e ti manca, allora lo desideri e vai in quella direzione. Quindi tutto questo discorso di equivoco in equivoco presenta considerazioni diverse per raffinare il desiderio. E il punto dal quale riprendiamo questa sera è il versetto 13, quando la donna dice: ma tu non hai da attingere, come puoi darmi da bere? Sei più grande di del nostro patriarca Giacobbe, che scavò questo pozzo? Sì, è più grande, e Gesù spiega cosa lui vuol dare. Versetto 13.
Rispose Gesù e le disse: chiunque beve da quest'acqua avrà sete di nuovo. Chi invece beve dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua zampillante in vita eterna.
Ecco, chi beve quest'acqua avrà di nuovo sete. Gesù intende l'acqua del pozzo, l'acqua materiale. C'hai sempre sete e devi sempre bere. Se poi dopo si intende come acqua qualcos'altro di più profondo, di spirituale, il pozzo è anche simbolo della legge dove esce l'acqua della vita, anche chi attinge al pozzo della legge, della parola di vita, ecco, più attinge più ha sete, perché la legge non ti dà la vita, stuzzica solo la sete, ti mostra ciò che è bello ma non te lo dona. E questa sete dell'uomo, che non è mai dissetata, rappresenta l'aspetto più profondo dell'uomo. La sete è il desiderio. L'uomo è l'animale desiderante. Quando anche avesse tutto il mondo, desidera ancora di più. Perché l'uomo è una cavità infinita che contiene l'infinito. Cioè, è proprio del desiderio il di più. Quando non c'è un di più, cessa il desiderio e cessa la vita. L'uomo vuole un di più. In latino si dice magis, da cui deriva la parola maestà. La maestà dell'uomo è che è fatto per il di più. È il suo carattere divino questo di più. Nulla lo appaga. E dove si spegne il desiderio, si spegne la vita. Oggi ci troviamo in una società dove ci sono più cose che desideri, dove vieti anche il desiderio perché gliele dai subito le cose. Invece le cose non bisogna darle. Uno deve desiderarle, sapere cosa sono, deve faticarle. Il desiderio struttura la persona sugli obiettivi. Desideri fare una cosa perché? Perché è bella, la gusti, ti piace, allora c'è il gusto di realizzarla. E se togli invece questa distanza tra la tua realtà e il desiderio, c'è subito l'appagamento, alla fine tu non hai né voluta, né amata, né capita, né desiderata, alla fine sei disgustato e sei annullato come persona. Quindi il desiderio crea proprio, è tipico dell'uomo, la distanza tra ciò che fa e ciò che vorrebbe. Ed è il campo della libertà, della creatività, tipico dell'uomo. L'animale non ha desiderio, ha istinto. Programmato dall'istinto, fatte le cose che deve fare per conservare l'individuo e la specie, è appagato. L'uomo, quando anche avesse fatto tutto, ha un desiderio ancora più grande. Quindi è importante saper leggere i desideri. Nessuna acqua sazia il nostro desiderio. L'acqua invece che il Signore ci vuol dare è quell'acqua che sazia il nostro desiderio, quell'acqua che avevano promesso i profeti, quell'acqua per la quale l'uomo è fatto. Cosa desidera l'uomo fin dal principio, in fondo? Il desiderio dell'uomo fin dal principio è quello di diventare come Dio. Oggi Dio sarà sostituito dai divi, dalle star, ma è ancora quello. Può sempre essere di più, aperto all'infinito. Gesù ci dona di essere come Dio. Gesù è venuto proprio a liberare quei desideri profondi che tutti abbiamo e che sono rimasti assopiti per le frustrazioni, per i fallimenti, per le paure. È venuto a liberarli, perché Lui vuole che noi compiamo quei desideri profondi. Noi siamo fatti per essere come Dio. Il problema è che non conosciamo il dono di Dio, cioè che Dio è diverso da come lo pensiamo, punto primo. E poi che l'essere come Dio, siccome Dio è amore, è un dono. E il dono non è né da rapire, né da guadagnare, né da mendicare. Ce l'hai, come relazione con l'altro. Cioè all'origine dei mali dell'uomo c'è il non aver considerato se stesso come dono, la vita come dono, come segno d'amore. La vita come qualcosa da pagare e da conquistare, è un'infelicità assoluta. L'uomo ha voluto darsi la vita da solo, in fondo, uccidendo il padre, no? Il complesso di Edipo. Mentre la vita ce l'hai perché ti è donata. E se vivi da figlio, puoi vivere da fratello, ti senti amato dal padre e hai il dono della vita, cioè l'amore, la relazione. Se non accetti la vita come dono, non hai la vita e non la sai donare, cioè non sai amare e quindi non hai la vita. E il tuo desiderio più profondo, che è quello di essere come Dio che è amore, rimane sempre inappagato. E allora questo desiderio si ridireziona su tante cose. Sono i 5 o 6 mariti che ha la donna.
Su questi 2 primi versetti Ma mi pare doveroso sottolineare l'importanza dell'indicazione circa il desiderio. Diventa una pista di ricerca importante. Credo possa dare dei risultati seguendola, approfondendola, il desiderio che c'è in noi. Poi una duplice osservazione circa il fatto che, ecco, dapprima Gesù constata, con una constatazione più che una rivelazione, cioè che l'acqua di cui si è dissetata fino adesso la Samaritana non sazia, non ristora. Ecco, si può davvero ammettere, constatiamo e ammettiamo che non siamo dissetati, non siamo soddisfatti di quanto normalmente accostiamo, sperimentiamo. E poi però c'è la rivelazione. Ecco, la rivelazione è che chi beve dell'acqua che dà il Signore è ristorato e saziato. Credo che sia una rivelazione, ma anche una incipiente esperienza, perché ciascuno di noi in qualche modo ha fatto esperienza della bontà, della consolazione che dà il Signore. Credo che anche questo sia da sottolineare.
E quanto diceva adesso Filippo, no, qua, e Gesù dice che l'acqua che gli darò diventa in lui sorgente di acqua zampillante. Cioè ciò che il Signore ci dona, l'acqua, la vita, che ci toglie la sete, appaga il nostro desiderio, non è qualcosa di esterno che troviamo chissà dove, è in noi. Ci sarà una sorgente in lui. Ciò che l'uomo cerca ovunque lo trova solo dentro, in se stesso. È lì che trova la sorgente zampillante di vita. Cioè c'è un punto dentro di noi, che è il nostro io più profondo, e che è la nostra finestra su Dio. E lì noi siamo noi stessi, nella piena libertà dei nostri desideri, e Dio è più noi stesso di noi stessi. È il luogo dove noi siamo Lui, in fondo, e Lui è noi. È il luogo di comunione piena, è la nostra sorgente. E raggiungere quel posto è ottenere la sorgente della vita. Nessuna cosa ce la dà la sorgente della vita. È solo dentro il nostro cuore e nelle profondità del cuore dell'uomo, oltre il desiderio infinito, la sete infinita, c'è la sorgente d'acqua infinita. E diceva Filippo che abbiamo tutti una certa esperienza di questa sorgente, cioè quando c'è una felicità che mi nasce dentro, una luce che nessuno può spegnermi, che viene dal cuore, c'è. Soprattutto ci può essere una gioia del cuore che nessuno può rapire e che non viene da cause esterne. Gli autori antichi sul discernimento di spiritualità dicevano che è proprio di Dio dare gioia, e proprio e solo di Dio dare gioia senza causa. Cioè senza causa vuol dire senza nessun motivo, nessun ragionamento che induca la gioia. Cioè uno può trovare la gioia dentro senza nessuna causa. Perché? Perché c'è già. Quando io entro nel mio cuore sono sempre nella gioia. E quando sono fuori? Perché lì trovo la sorgente della mia vita, trovo la mia identità, lì trovo colui che è più intimo a me di me stesso.
Questa affermazione paradossale che possa sembrare, ecco, si sappia, è di Sant'Agostino. Intimo a me Dio più di quanto io lo sia a me stesso.
E quando io arrivo a quel posto, ecco, mi sento a posto, mi sento sereno, senza nessun motivo. Trovo la gioia perfetta, entro in una relazione corretta con me, mi voglio bene, con gli altri, con l'universo. Per sé siamo chiamati ad abitare stabilmente lì, dentro di noi, se no vuol dire che siamo fuori. Quando siamo fuori siamo schizzati e non siamo mai contenti. E quando non siamo a quel posto, è la prima parola che Dio ha detto ad Adamo, è dove sei? E un commentatore medievale dice, gli ha chiesto perché era fuori posto, non era il suo posto. E il posto dell'uomo è Dio. quando sono a quel posto io sono a casa, sto bene, sono in comunione piena con me, in armonia con gli altri, con l'universo. E, è questa l'acqua che zampilla dentro, c'è questa armonia, questa gioia che non devo mendicare da nessuno, non devo pagare, mi è data il dono dello Spirito, è l'amore che fa abitare Dio in me e mi rende come Lui. Ed è questo il luogo dove vedremo che si incontra appunto il marito e lo sposo, e il luogo dove si adora Dio in spirito e verità, che sono i vari temi del testo.
Gli dice la donna: Signore, dammi quest'acqua affinché non abbia sete e non venga qui ad attingere.
Ecco, Gesù ha cominciato dicendo: dammi da bere, perché questa donna le dicesse: dammi quest'acqua che tu sei venuto a donarmi. Cioè Gesù ha espresso il suo desiderio, la sua sete, mostrando che la sua sete non era quella di acqua, ma era quella di dare alla donna l'accesso a quella fonte d'acqua zampillante che è dentro di lei, che è il dono dello Spirito, dell'amore, che lei non ha ancora trovato e che è l'incontro con Lui. E a questo punto anche nella donna si sveglia il desiderio: dammi quest'acqua. Altre acque ne conosco, il pozzo lo conosco, la fatica dell'attingere pure, quest'acqua non l'ho ancora trovata, dammela, la desidera. E il desiderio è qualcosa di importante, perché desideriamo sempre quelle cose che noi non possiamo assolutamente fare. Quelle che posso fare me le faccio. Il desiderio è una richiesta all'altro, è l'altro che adempie il mio desiderio. Perché il desiderio è nel campo delle relazioni, l'altro non lo devo fare, non lo devo produrre, lo posso desiderare, quindi accogliere se mi si dona. Cioè al desiderio corrisponde il dono, non l'azione mia. L'azione si fanno anche quelle, ma non sono grandi desideri, sono le cose che faccio, perché mi servono. Ma le cose principali, che è la mia relazione con me, con la vita, con gli altri, con Dio, sono oggetto di desiderio e quindi le accolgo come dono.
Voglio sottolineare anche questa esatta formulazione: dammi quest'acqua, Signore. Penso, se qualcuno chiede che cosa sia la preghiera, ritengo che qui abbia la risposta. Chiedere, domandare quest'acqua, che non è domandare qualcosa, ma domandare qualcuno. Non è chiedere qualcosa a Dio, ma chiedere che Lui stesso si doni a noi. Mi domando anche se magari comprendiamo, ci fa piacere formulare una domanda del genere. Io ritengo che una domanda così faccia piacere al Signore, quindi... Ecco, se vuoi incominciare a pregare, chiedi così: Signore, dammi quest'acqua, che sei Tu.
Se notate, qui si è capovolta la situazione iniziale. Gesù aveva iniziato corteggiando: dammi da bere. Adesso è la donna che dice: dammi Tu adesso quest'acqua. Il desiderio dell'uno è diventato quello dell'altro. Quindi c'è un salto di qualità. E adesso c'è un altro salto repentino che vedremo cosa significa.
Le dice: va, chiama tuo marito e vieni qui. Rispose la donna e disse: non ho marito.
Cosa c'entra il marito? Si stava parlando di quest'acqua, dammi quest'acqua, va a chiamare tuo marito. Ecco. Sembra che non c'entri, invece c'entra molto, perché se l'acqua è la sorgente di vita, è l'amore e la gioia, il marito per la donna dovrebbe rappresentare proprio colui che la ama e colui che la donna ama. Quindi dovrebbe rappresentare la realizzazione dell'amore e la pienezza di gioia. Quindi va a chiamare tuo marito. Perché Gesù glielo dice? Perché sa già la storia che la donna gli dirà. Ma per far capire che non ha ancora trovato ciò che soddisfa la sua sete, pur avendo avuto 6 mariti. È molto importante capire la propria insoddisfazione e saperla leggere. Gesù lo fa però con discrezione, mentre i profeti dicono: tu, guarda che male fai, hai visto quante cose stupide hai fatto, ne hai fatte di tutti i colori e sei infelice e te lo meriti, e quindi convertiti. Gesù invece dice: va a chiamare tuo marito. Dice: non ce l'ho. Hai ragione, non ho marito. Questa donna ha capito che pur avendone 6 non ce l'ha, perché nessuno di questi rappresenta ciò che lei desidera. Sazia il suo desiderio di vita e di amore.
Penso che Gesù esercita, come dire, un'azione profetica, non tanto denunciando, facevano anche i profeti, ma a maggior ragione meglio lo fa Gesù. Cioè, non tanto Gesù denuncia una situazione scorretta, ma credo che evidenzia la sete inappagata di questa donna. Come dire, tu hai cercato in termini quantitativi qualcosa che invece era da ricercare sul piano, si può dire, qualitativo, a una profondità superiore, maggiore.
E proviamo in questa luce a vedere anche gli errori della nostra vita. Sono tutti molto positivamente rilevanti. Cioè, fanno rilevare qualcosa di positivo. Cioè, ogni errore perché lo facciamo? Perché desideriamo la felicità, no? Pensiamo che sia lì, poi non è lì. Però il desiderio che muove ogni errore è vero, guai a estinguere il desiderio. Sarà sbagliata la realizzazione. Ma il fatto anche che la realizzazione sia sbagliata è estremamente positivo. Mi mostra che il mio desiderio è più grande e non è quello. Quindi è molto importante saper leggere i propri desideri e non rinunciarci. E vedere anche la nostra storia negativa come quella di questa donna, come in fondo il nostro desiderio ad andare avanti, che è insaziabile, ed è giusto che sia insaziabile, perché il nostro desiderio è infinito. Quindi non leggere la propria storia negativa in termini di fallimento, ma in termini di qualcosa di estremamente grande, cioè che il nostro desiderio allora è più grande di tutto quello che cercavo. Quindi c'è sotto qualcos'altro.
Non ho marito. Gesù le dice: bene dicesti, non ho marito. Infatti avesti 5 mariti e chi hai adesso non è tuo marito. Questa cosa vera hai detto tu.
Ecco, Gesù innanzitutto le dice: tu stai mentendo. No, hai detto bene. C'è molto fine. In genere... Beh, il Signore è un Signore, i profeti sono i suoi servi, sono un po' più ruvidi dei signori. Il Signore è molto delicato, dice: hai detto bene, non ho marito. Difatti, hai avuto 5 mariti. Ecco, pensavo, e poi ne hai un altro adesso, ma neanche quello è tuo marito. In questo hai detto la verità. Cioè, la verità di questa donna, che è la nostra verità più profonda, è che nessuno di questi mariti, nessuna delle cose che abbiamo desiderato, ha saziato la nostra sete. Quindi la nostra verità più profonda è che la nostra sete è più grande di tutto. Quindi che non abbiamo ancora trovato quel che cerchiamo. Ed è quella la nostra verità più profonda, la grandezza del nostro desiderio. È questo che Gesù vuol liberare totalmente. E io pensavo un po' ai 5 mariti più uno, ecco, e probabilmente allude al fatto che in Samaria si erano mischiati vari popoli, varie idolatrie, e quindi vari idoli, 6 idoli della Samaria, tanto più che idolo si dice Baal, che vuol dire signore, ma anche marito, quindi hanno molti signori, molti mariti. Però al di là di questo, credo che questi cinque mariti più uno rappresentano un po' la storia di ciascuno di noi. E noi tutti abbiamo un desiderio di vita e di felicità, ogni uomo. Questa donna proprio rappresenta l'uomo nel suo cammino più profondo. Allora, i primi due mariti che tutti abbiamo, a livello personale, a livello di storia e di cultura, e poi in genere ci appiattiamo anche su quei primi due, mentre bisogna arrivare almeno al sesto prima, ecco, consiste, direi, nel fatto che l'uomo, come l'animale, ha dei bisogni fondamentali, sono il cibo e il sesso, sono i primi due mariti, i primi due obiettivi che l'uomo e la donna si pongono, come gli animali, che servono poi per conservare la vita e trasmettere la vita. Gran parte delle nostre azioni, a parte poi tutta la pubblicità che si basa su queste, no? Ecco, si fondano sulla ricerca di cibo, con tutto ciò che può essere il cibo, non c'è solo il cibo materiale. È importante il cibo materiale per chi non ce l'ha, chi ce l'ha lo butta via e cerca altri cibi. Ecco. In fondo il cibo rappresenta i beni che garantiscono la vita, quindi la ricchezza, i soldi. Tutta la nostra vita è ferma a questo primo marito in genere. Avere di più. Pensiamo che l'avere di più sia essere di più e non ci accorgiamo invece che più hai e meno sei. Quindi c'è questo primo marito che è insaziabile, perché se vuoi avere di più è sempre di più. E questo produce appunto tutte le guerre e le ingiustizie che conosciamo. Ma c'è anche un secondo marito, che non è solo l'avere di più per garantire la vita, ma anche il trasmettere. Quindi non c'è solo Cerere, la messa, c'è anche Venere, è il secondo idolo che tutti abbiamo, sul quale poi si struttura gran parte della produzione, non solo tutta la riproduzione della specie umana, dove queste cose sono buone, le ha create Dio. L'errore sta nel farne l'obiettivo assoluto, invece assoluto non sono queste realtà, è il modo di viverle. Se le vivi come segno di amore, di dono e di comunione, sono divine. Se le vivi invece come idolo, come assoluto, come immagine che per te occupa tutto lo spazio e diventa il tuo ideale, tu immoli la tua vita a queste e invece di saziarti, perché ciò che ti sazia non è il cibo, ma è la comunione che il cibo crea, la gioia. Così ciò che sazia non è il sesso, ma è l'amore che c'è. Se tu invece perdi questa dimensione profonda, allora questi diventano idoli, gli obiettivi ai quali sacrifichi la vita e ti distruggi. Quindi sono i primi due mariti di questa donna, sono i due mariti normali di ogni civiltà o inciviltà che la vogliamo chiamare, che sono sempre presenti, anzi sono i primi due fondamentali. Soddisfatti, ma non tanto soddisfatti, questi due perché non si soddisfano mai, quindi restano sempre, se ne aggiungono altri due. Perché l'uomo è anche sapere e arte, non è solo, insomma, mangiare e riprodursi, ha anche conoscenza, vuole anche fare qualcosa di bello, di utile. Ecco, questo sapere e arte che in genere poi diventa Minerva e Marte, cioè tutto il nostro sapere è funzionale al possedere, quindi al primo. E tutte le nostre relazioni sono tutte di lotta ancora, perché vogliamo possedere. E quindi c'è tutta la guerra che conduciamo a livello sociale, la lotta è il principio di tutto, l'altro è il nemico, il concorrente su cui prevalere, se no sei tagliato fuori, è il rivale, l'altro è l'inferno. Ecco, sono gli altri due idoli. Gli altri due mariti con i quali sposiamo la nostra vita, e anche qui vale il meccanismo dei primi due, vuoi aver di più, non è mai sufficiente, col bel vantaggio però che con questo meccanismo distruggiamo tutte le relazioni, non solo non ci disseta nella sete profonda che abbiamo di relazione di vita questo meccanismo, questa moda del di più, ma addirittura ci distrugge come persone. Allora capita, quando abbiamo avuto i primi quattro mariti e vediamo che questi quattro primi mariti non ci danno ciò che dovrebbero darci, allora facciamo considerazioni altamente filosofiche, di pensiero debole o anche più in là di nichilismo, e tutto è nulla, tutto vale niente. E anche se non facciamo le considerazioni ci troviamo vuoti, sfiduciati, angosciati. E penso che sia il marito tipico della nostra cultura occidentale, questa angoscia. Perché abbiamo tutto, abbiamo più cose che desideri, ma siamo vuoti di desideri, di vita. Siamo sposati con la disperazione, col vuoto, col niente. Che senso ha la vita? Va bruciata subito, come si può. Anche questo è un marito importante, questo, il quinto, è il principale, perché ci porta al sesto, il numero sei, il numero dell'uomo. Cioè l'angoscia e la disperazione che c'è quando hai tutto mostra che sei fatto per qualcosa di più grande di quel tutto che hai. Quindi in questo hai detto il vero. E dopo il quinto marito, la donna si era assegnata al sesto. Il sesto marito è quello che ha mentre va al pozzo ad attingere l'acqua, pozzo di Giacobbe. Ora, il pozzo può rappresentare anche la legge data all'uomo al sesto giorno, creato al sesto giorno, la legge di vita. Ecco, ci si rassegna a una certa norma ragionevole per poter vivere. Però neanche la legge è amore, neanche la legge è vita. La mantiene se c'è, ma se non c'è, non ce l'hai. E la donna è lì al pozzo ad attingere acqua. Quindi dice giustamente Gesù, tu non hai marito, i cinque che hai avuto, anche quello che hai adesso, mentre vieni ad attingere acqua con fatica, che è il simbolo dell'acqua, della legge, una vita più ordinata, ecco, anche questo non è il tuo marito. Come vedete, in questi sei mariti c'è la nostra storia di ricerca di felicità a tutti i livelli, che però non è mai soddisfatta.
Gli dice la donna, Signore, vedo che sei profeta, tu.
Ecco, ci fermiamo poi qui. La donna ha capito qualcosa e che poi rilancerà il discorso. E i samaritani non credevano in tutta la Bibbia, solo nei primi cinque libri che contengono la legge, quindi non conoscevano i profeti. Però sapevano, anche nel libro della legge, c'è scritto, Deuteronomio 18,15, che sarebbe arrivato il profeta, pari a Mosè. Quindi anche i samaritani aspettavano il profeta, il Messia, quello che avrebbe realizzato tutti i desideri dell'uomo, che avrebbe realizzato il regno di Dio. Allora questa donna finalmente dice, oh, se tu sei colui che mi fa constatare che i primi cinque non sono miei mariti, che neanche la legge che io cerco di osservare è il senso della mia vita, ma allora tu sei il Messia, quello che compie tutti i desideri e la felicità dell'uomo. Quindi c'è la prima confessione di fede in Gesù.
Sì, è l'ammissione da parte di questa donna che Gesù appunto è profeta, proprio nel senso che non solo denuncia le carenze, constata e denuncia le carenze, per dire il male, ma scava anche e indica il bene e l'esigenza del bene.
Ecco, come vedete, era partito l'incontro al pozzo, dammi da bere, con la sete che ha Gesù. Ecco, e quale sete? Adesso la comprendiamo. La sete di donare alla donna il settimo sposo, quello che soddisfa il suo desiderio, quello che porterà il Messia, quello che porterà il profeta. Il profeta è quello che dice la verità sull'uomo e che gli fa vedere i suoi desideri più profondi e come questi si realizzano. Ecco, allora finalmente la donna dice, dammi quest'acqua, sei tu colui che porta quest'acqua. E adesso vedremo la volta prossima meglio in cosa consiste il dono che il Signore fa di quest'acqua. Come vedete è stato comunque un cammino lento dove il Signore ha scavato nei desideri di questa donna e nella sua storia di desideri. E ci chiama questo brano a scavare anche noi nei nostri desideri e nella storia dei nostri desideri, anche falliti, non importa. Perché la stessa frustrazione dei nostri desideri indica qualcosa di molto importante, che il nostro desiderio è molto più in là. Ed è a quel punto che noi troviamo ciò che cerchiamo. E questo punto non è lontano da noi, è una sorgente zampillante dentro di te. E sarà questo che troveremo la volta prossima.
Suggeriamo alcuni passi di approfondimento, brani. Ebbene, innanzitutto il Salmo che abbiamo pregato all'inizio, Salmo 42, 41, poi anche il Salmo 130 o 129, dove si parla del desiderio, in quel caso è più il desiderio della luce, come le sentinelle il mattino, così l'anima mia desidera il Signore. E poi, ecco, sulla linea del desiderio si può ricordare già nel Nuovo Testamento l'Apocalisse ai capitoli 21 e 22, e dove è invocato il Signore, vieni Signore Gesù. Ecco, è l'aspirazione, è il desiderio che venga il Signore. Per noi vale come invocazione al Signore che è venuto, verrà e viene in ogni momento. Invece, proprio inerenti all'immagine dell'acqua, si può ricordare Geremia, il capitolo secondo, versetto tredicesimo. C'è la contrapposizione fra l'acqua viva e l'acqua invece che si cerca di conservare, purtroppo in cisterne che sono screpolate e non possono trattenere l'acqua. E ancora, se si vuole, Isaia, capitolo 54, versetto 13. Beh, sullo sfondo resta poi sempre il libro del Cantico dei Cantici, ecco, dove c'è la vicenda della reciproca ricerca dei due partner, lo sposo e la sposa. Queste indicazioni per un approfondimento del brano che abbiamo ascoltato. Sostiamo qui.
Dove si è arrivati, dove si può arrivare a capire quello che non si è capito fino a quel momento.
Sì, il pozzo ha molti significati, appunto il primo è quello materiale, il secondo è il pozzo della legge e della rivelazione, ecco il terzo invece non è più il pozzo, anche la rivelazione cosa rivela? Il rivelato, per cui il terzo pozzo non è più il pozzo ma è il Signore stesso, la sapienza di Dio, il dono dello Spirito. Allora non c'è più da attingere, è chiamato sorgente, ecco. Che è rivelato poi ai semplici, è il nostro essere figli, questo pozzo profondo che è nella semplicità del cuore del figlio, che si sa amato e ama. Mentre il primo esige lo sforzo da attingere, no? La fatica, il lavoro, la disciplina. Il dono invece no, non esige nulla, è dato. E il grande passaggio nella vita spirituale è quando si passa dal pozzo al dono. Viene fuori nel libro dei numeri questo. Ecco, dalla mia fatica, dal mio fare, a ciò che è fatto e il sapere gioire di quel che c'è perché lo so vedere come dono, come segno di amore. E allora c'è il salto profondo che va dalla legge al Vangelo, dalla conoscenza come ricerca di cose, invece un altro tipo di conoscenza che è l'apertura di chi riceve il dono dell'altro e ha la gioia di vivere. E sarebbe questo il passaggio che Gesù vuol provocare. E quel pozzo è il sesto marito, ancora. è quella della sapienza che dice: chi mangia di me ha ancora fame, chi beve di me ha ancora sete, cioè non sazia. E di fame e di sete si muore, di sapienza si muore. È di essere amati che si vive.
Solo una cosa, un approfondimento su questa questione del desiderio. Noi troviamo Gesù facendo un'analisi dei nostri desideri più profondi e lui è dentro in questi desideri, anche in quelli negativi, e forse solo accettando quelli negativi riusciamo a trovare quelli positivi. Ecco, è in tutti i nostri desideri Gesù, questi desideri che non devono essere negati, come diceva lei giustamente?
Ecco, negare il desiderio è pericoloso perché è un suicidio. Il desiderio però, a differenza dell'istinto, che è un'esecuzione immediata, il desiderio va letto, si desidera dopo aver considerato. Cioè, il desiderio è una cosa molto raffinata e c'è solo nell'uomo che non è programmato, è luogo di intelligenza, di volontà, di libertà, di attenta considerazione, di continui errori, di valutazioni, di confronto, di discernimento. È il gioco dell'uomo il desiderio. E il pericolo, per esempio, oggi è quello, dicevo prima, di estinguere i desideri dando più cose che desideri. Supponete, la mia generazione è la prima che ha obbedito ai genitori e deve obbedire anche ai figli. Ma che mondo è mondo? E spiego, per sé è una cosa grave. E che vuol dire? Che al figlio dai tutto prevenendo il desiderio e quindi togliendogli il desiderio. E quindi lo uccidi. Grazie a Dio non ci si riesce, perché vogliono essere liberi, quindi... Però è importante capire che il desiderio è qualcosa che crea un'indipendenza, una libertà, una distanza, una capacità di valutazione. Va letto il desiderio, non represso. E poi va incanalato e va diretto, perché appunto se è proprio quello che vuoi. Mi sembra che un po' in questi mariti si vede la sfilza dei nostri desideri, che tutti infiliamo in un modo o in un altro, per capire che queste cose si fanno parte della nostra vita e sono anche importanti, non sono però il senso della nostra vita. E se hanno un senso ulteriore, allora anche queste diventano positive. Se queste invece diventano l'obiettivo unico della vita, il mangiare, eccetera, allora la vita è fallita. Invece se la vita è un obiettivo, allora anche mangiare è bello, vivere è bello, amare è bello, tutto è bello. Perché hai scoperto quel desiderio profondo che struttura il resto. E quando poi si spengono i desideri, non è vero che si spengono. L'angoscia che rimane sono come le stelle spente. E che vuol dire che siamo fatti per il desiderio?
Scusi, volevo ritornare su una frase che ha pronunciato, la ricerca della felicità non è mai soddisfatta. Visto che una delle corde più delicate della vita dell'uomo, potrebbe spiegare questa ricerca continua di felicità che non è mai trovata nell'esistenza dell'uomo?
Sì, correggo la frase. Non è mai trovata nelle cose che si fanno. È come dire, la felicità non è una stazione alla quale si arriva, ma è il modo di viaggiare. Qualunque stazione arrivi non importa. Quindi è come l'arte, non è ciò che dici ma il modo in cui lo dici, non è ciò che dipingi ma il modo. Così la felicità è il modo nel quale l'uomo prende la realtà. Con quale spirito vuol dire il modo? Cioè non sta nelle cose, sta nel cuore appunto. Se hai trovato la sorgente interiore, allora tutte le cose sono buone e belle e ti danno gioia. Se no tutte ti fanno solo male, perché le assolutizzi, immoli la tua vita a quelle e non ti pagano. Anzi, le hai pagate tu a caro prezzo perché hai sacrificato la tua vita per quelle. Infatti anche la scoperta di Dio non è altro che in fondo ristrutturare i desideri dell'uomo in modo costruttivo, che ottenga la felicità. È da qui che si parte ed è qui che si arriva, se no non ha senso parlare di Dio.
Dunque, volevo dire qualcosa riguardo così questa lettura molto positiva, devo dire davvero liberante, dei nostri errori, diciamo, no? Viene quasi voglia di sbagliare, no? Perché appunto rivelano poi in fondo qualche cosa di molto grande. Però mi imbatto in due difficoltà. Una è che non sempre dopo la frustrazione, dopo un errore, qualche cosa di sbagliato che si è commesso, eccetera, è facile di fatto indirizzarsi nella direzione giusta, anzi si è talmente sballottati e accecati che si va di male in peggio, no? E un'altra cosa, sempre più a proposito del desiderio, è forse nella difficoltà di gestione dei propri desideri. A volte rivelano la nostra grandezza e a volte invece sono talmente grandi e talmente forse come quelli dei bambini, non so, talmente in alto, svolazzanti, che sono di fatto inattuabili e gettano luce quindi su qualche cosa di negativo, sull'inattuabilità di questa cosa bella, ecco.
È un grappolo di domande, rispondo a qualcuna. E la prima è che vi invoglia di sbagliare, ecco, io sono contento che sbaglia poco, perché a me riesce abbondantemente anche non volendolo. E forse l'unica cosa che si guadagna con gli anni è che ci si accorge che si sbaglia di più. Ecco, il problema è che quando noi sbagliamo in genere passiamo subito al quinto marito e tendiamo a restare lì, cioè all'angoscia, al vuoto, alla disperazione, alla coazione a ripetere gli errori, perché in fondo sono fatto così, quindi alla disperazione. Ecco, bisogna stare attenti che non è lì il marito. Ora, tra i tanti nostri desideri, come si fa a indovinare? Ecco, il problema è dare una gerarchia ai desideri e verificarli. E vedere quelli che mantengono ciò che promettono. Punto primo. E punto secondo, ecco, qual è il desiderio che ordina tutti gli altri? Ecco, quando si dice che in fondo è il desiderio di vita, di felicità che subordina tutti gli altri, io ritengo che sia vero. Allora chiediti veramente se ti ha dato vita, se ti ha dato felicità quell'azione oppure no. Allora capirai. E poi ti accorgerai una cosa, che ti dà vita solo ciò che parte dalla vita. Cioè ci sono certi desideri che partono dal profondo del nostro cuore, che sono quelli che ti danno vita, e sono la fonte zampillante di gioia che nessuno ti toglie. E da lì fai tutte cose belle, anche se sbagli spesso, non importa. Da lì la vita è tutta bella. Quindi il problema è arrivare a quella sorgente, ed è questo che il Signore propone a questa donna, ed è a questo punto che vuol far arrivare la donna e ciascuno di noi. Cioè un'esperienza interiore della gioia dello spirito che è in te, e che ti dà appunto pienezza di vita, e poi da qui agisci, pur con tutti gli errori che possono venire, ma sei sposato lì, sei sposato col settimo marito.
Nel cristianesimo i desideri, perlomeno i desideri di un certo tipo, sono una cosa molto importante. Buddha invece ha insegnato agli uomini che l'origine del dolore, dell'infelicità dell'uomo, sta proprio nel desiderio. Come armonizzare queste due apparentemente contrastanti visioni del problema?
Ecco, se il senso della vita fosse eliminare l'infelicità, basterebbe anche suicidarsi subito. Così eliminata. E invece, se lo scopo della vita è raggiungere la felicità, è un'altra cosa, per cui davvero c'è, probabilmente intenderà qualcos'altro Buddha, ma non è attraverso la negazione dei desideri che passa la felicità, è attraverso l'interpretazione e la lettura dei desideri. E poi non bisogna confondere il dolore con l'infelicità. Sappiamo che le cose belle costano anche fatica e anche dolore. L'infelicità è qualcos'altro. Si può avere, non so, il dolore di fare una cosa, per esempio, la sofferenza di un figlio che sta male. Ecco, però non ti dà infelicità il tuo dolore perché fai fatica ad accudirlo. Semmai ti darà tristezza il fatto che lui stia male, non il tuo dolore. E hai la gioia di accudirlo. Quindi la tua fatica e il tuo dolore è gioia. Se hai un dolore è qualcos'altro, che non è il tuo, è il suo. Quindi ci sono probabilmente valutazioni diverse. Può darsi poi che le diversità alla fine siano minori di quello che noi pensiamo, perché ogni cultura ha delle parole che usa in un modo e l'altro in un altro, ecco. Però se si prende come così sentiamo noi in genere come circolo, eliminare i desideri è ambiguo, lo dicono anche i padri antichi della Chiesa, i padri neptici, gli esicasti, no? Però calma, non è l'unica via e non è certamente la via che il Vangelo indica. Anche se c'è quella di rinnegare se stesso, ma è rinnegare i falsi desideri, rinnegare ciò che mi porta alla morte, questo sì. E probabilmente intende così anche Buddha e anche gli altri, penso. Sì, dato che Sant'Ignazio dice di intendere sempre bene tutte le affermazioni degli altri.
A me ha colpito molto tutto il discorso dei mariti e soprattutto il quinto marito, l'angoscia con cui siamo sposati, il vuoto, il niente e la disperazione. Verrebbe quasi da pensare, non si potrebbe passare direttamente dal quinto al settimo marito, cioè è come una tappa d'obbligo il sesto marito, quindi la legge, o veramente possiamo ricevere questo dono direttamente e passare a ciò che ci viene dato da Dio direttamente? Non so se mi sono spiegata.
Sì, si è spiegata bene, sì, sì. Io penso di sì. Penso di sì. Perché quando uno scopre l'amore può bypassare la legge, non perché trascuri la legge, ma perché chi ama già soddisfa la legge. Cioè chi ama fa del male a nessuno, chi ama è contento, quindi si può bypassare. Però siccome siamo in Samaria e quella donna conosce il Pentateuco, dice andiamo a cercare anche lì, ed è saggio, così su quel pozzo ha trovato Cristo. Cioè in qualche misura il settimo marito lo trovi in qualche misura lì vicino al sesto, ecco. Perché fa parte anche dell'uomo una certa disciplina, e se non riesce a darsela poi è difficile che sopravviva, si sfascia. Però direi che l'amore può dare una legge interiore più forte di qualunque legge, cioè ti struttura di più di qualunque legge. Il pericolo invece della legge è che ti chiude nel sesto marito e non ne esci più, cioè diventi un legalista. Noi non corriamo questo pericolo. Un po' più di legge e di legalità non ci farebbe neanche male, almeno nelle cose, nei rapporti pubblici.